Vita di Carlo Cattaneo. Liberamente narrata da Carlo Vitali. Regia di Claudio Laiso. Prima puntata. Alla dogana di Chiasso, ottobre 1821.
Documenti, prego.
Eccoli.
Grazie. Cattaneo Carlo, di Melchiore e della Maria Antonia San Giorgi. Età 20 anni, statura media, capelli castani, fronte media. Ja, stimmt. Occhi cerulei, naso diritto, bocca piccola, barba castana, mento acuto, viso regolare, colorito naturale. Auch stimmt. Abitante in Milano, condizioni, professore delle pubbliche scuole, così giovane.
Sono insegnante di ginnasio e sto ancora studiando per addottorarmi in legge.
Bene. Cosa siete andato a fare in Svizzera, signor professorino?
Ho accompagnato un amico, il signor Stefano Francini, già mio compagno di studi a Milano.
E anch'egli suddito austriaco, questo vostro amico? Dove si trova ora?
È cittadino svizzero. Resterà per qualche tempo in famiglia prima di far ritorno in Lombardia.
Niente da dichiarare alla dogana, signor Cattaneo?
No.
Cosa avete in valigia?
Solo effetti personali e qualche libro.
Libri? Favorite aprire il bagaglio. Prego. Non sono poi tanto pochi, ma sono libri in francese.
Ve ne sono anche in italiano e in tedesco, guardate.
E leggete tutte queste lingue? Bravo, bravo. Abriss der Statistik der vornehmsten europäischen Reiche und Republiken. Na gut, Republiken brauchen wir nicht. Niente di religione, di politica.
Sono tutti libri di scienza, di matematica e di statistica.
Bravo professore, tornate pure a Milano. L'aria della Svizzera non giova troppo ai pubblici impiegati. Gli rallenta la carriera. Date retta a me, che me ne intendo.
La prossima volta chiederò consiglio a voi su dove passare le vacanze, signor maresciallo.
E farete bene.
...1824.
Mio carissimo Carlo, eccoti finalmente dottore. Solo non posso approvare sino in fondo la tua decisione di non seguire la strada dell'avvocatura e di proseguire nelle fatiche dell'insegnamento per non distrarti dagli studi. Tu dici che il tuo venerato maestro Romagnosi ti incoraggia a scrivere e a pubblicare e si ripromette grandi cose dal tuo ingegno, forse anche una cattedra universitaria a Pavia. Ma sai bene che anche dopo la soluzione dei tribunali austriaci, egli resta in sospetto di liberale e dunque non è in grado di giovarti più di tanto. Pensaci, amico caro, pensa bene al tuo futuro. Non vorresti prender moglie? Formarti una famiglia? Pensaci bene. Tuo Stefano.
1825.
Carissimo Stefano, ho conosciuto un angelo. Si chiama Anna, è inglese, di nobile famiglia, anzi nobilissima, perché conta fra i suoi avi il sommo poeta Milton. Ma non è ricca ed ha qualche anno più di me. Che devo fare?
Mio Carlo, godo nel saperti tutto preso dai riccioli biondi del tuo angelo britanno. Ma che dirà la contessa Perticari? Sai bene che come figlia del gran poeta Monti non le sono del tutto ignote le arti della satira vendicativa. Mi pare ancora di vederti seduto ai suoi ginocchi, posando nel grembo di lei la tua bella testa ricciuta e volgendo verso di lei l'ampia tua fronte, nella quale i pensieri sembrano passeggiare in tiro a quattro. Giudizio, amico mio. Quanto a me, pur nella dura vita fra queste montagne di Bodio, godo una perfetta pace familiare con la mia Teresa. Dicono che a Lugano si possa aprire l'anno prossimo una scuola popolare. Forse farò domanda e da povero contadino tornerò a essere povero maestro come te.
1826.
Concludo col dirle, illustre signor direttore, che per quanto nulla di importante io abbia ancor dato alle stampe, ardisco lusingarmi che l'onorevole impiego di secondo bibliotecario a Brera sia alla portata dei miei modesti talenti. Conosco il greco e il latino, quest'ultimo essendo abituato a scriverlo ed anche a parlarlo. Tra gli idiomi moderni il tedesco, l'inglese e il francese. Dalla mia professione di insegnante sono stato portato ad un quotidiano esercizio sugli autori classici. Di più ho fatto continuata pratica nelle materie legali e amministrative sotto il professor Giandomenico Romagnosi, moderno luminare delle dottrine giuridiche e politiche, non meno che delle scienze economiche. Dalla sua acclusa lettera ella potrà vedere quale stima faccia di me quel grand'uomo, a me caro quanto un secondo padre. Attenderò da lei un cortese cenno per sapere se mi convenga indirizzare formale domanda al governo onde ottenere quanto spero. Suo devotissimo Carlo Cattaneo, dottore in leggi.
Mia cara Anna, che ne è del vostro professorino? Siete sempre ostinata a volerlo? Augusto Entieri non sa darsi pace del vostro abbandono. Lo Stendhal è tornato a Parigi e va predicando grandi cose di voi, ma anche egli non ha speranza. Dice che avete persa del tutto la pruderia inglese, che siete divenuta affatto milanese e che un paio di bei nomi della finanza di costì vi fanno la corte. Se proprio dovete scegliere fra amore e povertà da un canto, noia e ricchezza dall'altro, scegliete l'amore. E se il giorno sarà qualche volta difficile, la notte ve ne consolerà. Carlo, a quanto mi scrivete, è bello e d'indole gentile. Lo credete fedele e lo adorate, ma ha spirito? Si può adorare un uomo soltanto se ha molto spirito. Se proprio lo adorate, sposatevi. Lasciate dire ai vostri amici di Milano e di Parigi, ai vostri parenti in Inghilterra, chiedete almeno quanto vi spetta di diritto sull'eredità del vostro patrigno. Adolf Thiers è pronto ad usare la sua influenza politica per aiutarvi. Jacques Coste ha addirittura il suo giornale. Presumo che al vostro snaturato fratello non piacerebbe questo tipo di pubblicità. Voi invece seguite la natura. Siate felice. La vostra affezionata Hortense.
1829.
Stefano mio dilettissimo, quanto piacere mi ha fatto ricevere il primo volume della storia della Svizzera dello Schocke, da te tradotta in italiano. Ma ancor più piacere mi ha recato il leggervi, nell'avviso al lettore, la memoria del dolce amico che ti è stato compagno nella fatica. Ti confesso che il denaro promessomi per tramite tuo dall'editore ancora non l'ho ricevuto, ma penso non sia da farvi conto avanti che la prima tiratura sia smerciata, mi sarà molto utile per certi miei pressanti bisogni. No, il matrimonio non fa per me, almeno per il momento. Anna è abituata ad un tenore di vita troppo al di sopra delle mie possibilità, ha idee grandiose. La madre non può ancora disporre delle proprie rendite, così da assicurarle il vitalizio promesso. Cosa direbbero i suoi nobili parenti se sapessero come vivo con lo stipendiuccio del ginnasio di Santa Marta e coi proventi incerti delle mie fatiche letterarie? Se fossi ricco, mi basterebbe essere vestito pulitamente, vivere in poche camerette al sole di mezzodì, avere sotto mano tutti i libri e i giornali che mi servono, mangiare semplicemente in buona compagnia, andare qualche volta all'opera e alla commedia, passare qualche giorno di vacanza sui laghi.
...1830... Amica mia, sono lunghi 5 anni trascorsi in preda a una passione divorante e senza speranza. Carlo è l'uomo più generoso, il più disinteressato, il più ammirevole per le sue virtù, il più stimabile per la forza e la superiorità dei suoi talenti, per l'inflessibilità del suo carattere morale. Di più, è bello, è dolce, comprensivo e tenero. Ma accanto a lui mi sento morire. Potrei solo essergli d'impaccio nella missione di manifestare le sue vaste concezioni, i suoi nobili progetti per il benessere della patria italiana e dell'umanità intera. Vorrei assicurargli un avvenire meno meschino in una patria libera come la Francia o l'Inghilterra, ma non posso, ancora non posso. Ho pensato di farla finita gettandomi in un lago. Anzi, meglio in un vulcano, mi pare più in carattere. Che ne dici del Vesuvio? Avresti materia per una delle tue novelle.